Eccoci, siamo sempre come tutte le mattine a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per una mail. Se no, potete scriverci anche a CALT@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Sarà con noi Marzia Pontone, che dalla Biblioteca Universitaria Nazionale di Torino ci racconterà un ciclo di concerti molto particolare che prende il via proprio questa settimana. Vi parliamo di The Book of Mormons, il musical che ha debuttato ormai molti anni fa allo Eugene O'Neill Theatre di New York e che arriva al teatro Arcimboldi, uno dei musical più scorretti della storia del musical, perché scritto dagli autori di South Park. Rita Pelusio sarà con noi compatibilmente con la sua laringite, quindi la faremo parlare poco. Ha debuttato ieri abbastanza eroicamente al Teatro della Cooperativa con Lo sciopero delle bambine, nuovo spettacolo che la vede insieme a Rossana Mola. Tiziana Ricci ci parla della mostra Nicola Samory Classical Collapse. È la mostra in corso in due sedi a Napoli e a Milano, e mi ha già raggiunto in studio Barbara Sorrentini per parlare di un importante premio che è stato attribuito a un altrettanto importante regista, Alfonso Cuarón. Buongiorno Barbara, ciao.
Buongiorno, buongiorno Ira, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, è infatti un premio importante perché è il premio Fellini, che si è tenuto a Rimini per tantissimi anni, poi da 14 anni era come silenziato, messo nel cassetto, scusate, ed è ritornato proprio ai faringiti, ed è ritornato proprio il 7 dicembre. Alfonso Cuarón, ricordiamo, insomma, regista messicano, è stato due volte premio Oscar, ricordiamo Roma e Gravity, Roma insomma aveva avuto anche il Leone d'Oro a Venezia e poi ha fatto anche un Harry Potter, un capitolo della saga, qualcuno poi ricorderà i Tu Mamá También, che era stato girato in Messico nel 2001 e aveva un po' dato l'esordio a Gael García Bernal e a Diego Luna, che ai tempi erano, non dico proprio sconosciuti, ma quasi. E poi ancora I figli degli uomini, girato negli Stati Uniti con Clive Owen e Julianne Moore, fino ad arrivare, è stato fermo dal 2018 dopo Roma fino al 2024 ed è ritornato con una serie TV, Disclaimer, che avevamo visto a Venezia con Cate Blanchett e Kevin Kline, molto forte, insomma, che gira intorno alla violenza di genere, si può anche dire così, perché quello è un tema che in qualche modo viene analizzato in questa serie, molto originale, raccontata in modo molto frammentato e che ha avuto molto successo soprattutto alla visione a Venezia. Inoltre, impegnato anche politicamente, ha preso parte alla produzione del film The Voice of Hind Rajab di Kauter Benania, che era stato presentato a Venezia, il film sulla bambina morta in auto nella striscia di Gaza, e ora è arrivato appunto a Rimini per il premio Fellini, che gli è stato consegnato dal sindaco Yamil Sadegh Olvad, che ha fatto tutto un discorso riportando naturalmente anche dei riferimenti alla Marcorda e al famoso vento di Rimini che ritorna nel film. Ascoltiamo quindi alcuni punti che Alfonso Cuarón parla in italiano, quindi fate molta attenzione, perché lui ha vissuto in Italia, è stato sposato con una giornalista italiana, ha due figli che vivono in Italia, quindi insomma l'italiano lo parla, però bisogna stare un po' attenti a quello che dice, perché ogni tanto è un po' claudicante, nonostante insomma il suo sforzo sia veramente apprezzabilissimo. Ha parlato di cinefilia e di come lui si è avvicinato al cinema.
E credo che Io prima di essere un regista, io sono un cinefilo. Io sono un cinefilo da bambino. E dipende di quando, di che epoca parliamo. Perché da bambino io volevo fare un film come L'avventura del Poseidon. Sì, questo. Io dicevo, oh, io voglio fare un film come L'avventura del Poseidon. Ma dopo, quando con la mia esperienza con il cinema europeo, il cinema italiano, tutto tornava a idee di film più intimo, di famiglia. E quando ho ingressato alla scuola di cinema, credo che ha sito il periodo che tutta la mia adolescenza, dalle 13 anni al 10, della più grande esposizione del cinema italiano nel mio cinema, e quando ho visto il film di Ferreri, e quando ho visto tutti il film di Visconti, ho visto Pasolini, Scola, in questa epoca, e tutta la Monicelli. E quando io ho ingressato alla scuola del cinema, questo è stato il mio momento di questo. Primo di tenere una relazione diversa con il cinema francese, particolarmente dopo degli anni 60, del 59. Io credo che quando ho ingressato alla scuola di cinema, mi ricordo le scenografie che io ho presentato, tutta l'ispirazione visuale, perché mi ricordo che ho fatto alcun storyboard, era alla maniera di Fellini, di fare l'inquadratura in sua collaborazione con Rotuno. E questo lo tengo, mi ricordo chiaramente. Ma subito prima di questo io volevo fare film di science fiction, perché mi piaceva tanto leggere il science fiction. E dopo tutto ha cambiato cada volta. E tanta l'ispirazione nel cinema.
Ecco, qui parla un po' appunto dei suoi inizi. In questa occasione, sia a Rimini che a Bologna, con la Cineteca di Bologna, che naturalmente contribuisce al premio Fellini, è stata fatta una retrospettiva dei suoi film e anche di film scelti da lui. Nel mitico Cinema Fulgor di Rimini, di appunto Felliniana Memoria, ha presentato Roma. È così che insomma lo ha raccontato. Questo incontro è stato fatto al Grand Hotel di Rimini e poi il premio è stato dato invece al Teatro Galli.
Quando io ho cominciato il processo di fare Roma, la mia idea è di fare un film senza referenze. Volevo fare un cinema libero, perché è un momento nella mia vita e nella mia vita con il cinema che io volevo fare un cinema di una forma libera, senza tanta influenza e senza riferimento. Io l'ho fatto così, e la prima volta che ho fatto un film, e mi è negato di guardare film per tanto tempo indietro al periodo, ha sido difficile, al periodo di fare il film. E a fine, quando tutto è stato nel montaggio, ho deciso che allora posso
ricominciare.
E ritornai a guardare film e ho visto per la quinta volta, sesta volta, La Strada. E quando vedo il personaggio di Zambrano e come Zambrano fa il performance, riconosco il mentalista che fa la lezione fisica di allenamento fisico a tutti i soldati.
In Roma.
In Roma, sì. E dopo, quando ho visto la strada quando il personaggio Cleo va a cercare per il fidanzato, è riconosciuto Caviria e una cosa in più della prossima quando è stato l'incendio, e non è riconosciuto visualmente un momento specifici, ma è una questione di energia. È riconosciuto tutta l'epoca di Fellini, di dopo del 70. È una questione che è impossibile di scappare del maestro. È impossibile, dell'ammirazione, del riferimento, sono più grandi che il riferimento. È lo che dico, che non è una bussola, perché una bussola si può seguire. È stupido trovare dei seguiti a Fellini. Se porta e se ringrazia.
Ecco, ovviamente ricordiamo che Roma di Cuarón è un quartiere di Città del Messico dove lui è cresciuto, e poi ovviamente il famoso film Roma di Fellini, e insomma l'analogia non è totalmente casuale. Infine ascoltiamo un breve così intervento legato al cinema politico. Cosa pensa lui, secondo lui, perché il cinema deve essere politico?
Il cinema deve essere de politico, no politico. L'argomento è che tutto il cinema è politico perché è un riflesso di tutta una visione. Fellini non trovava essere politico, e tanti postura politici, ma non politici, io credo che la postura etica e rifletta nel suo film. E io solo ho detto questa questione per la questione di Make Cinema Great Again, per una questione di romantizzare un passato che è un passato, e tanta volta è un passato romantizzato. Io non posso imponere alla nuova generazione la mia esperienza di ragazzo. La nuova generazione deve de vivere la sua esperienza, ma credo che sia una responsabilità della generazione più grande è brindare, portare la possibilità della esperienza, una grande esperienza che è questa esperienza del cinema visto come deve essere. Vamo a parlare di politica veramente? Allora Juan Fellini, un regista politico. Mi dispiace, ma è tutto retorica e bla bla bla, che lo odio. Credo che è ovvio, è chiaro questo esempio che tu dici di Fellini, perché se tu guardi il suo film dell'inizio della sua carriera all'ultimo film, ha fatto un ritratto dell'Italia, di questa Italia prima di postguerra, con tutta questa contraddizione della povertà e l'uso, e è arrivato al fine a aggiungere un film quasi profetico dell'Italia, della situazione non solo politica, sociale e umanista dell'Italia al fine della sua carriera. E credo che tutta questa questione politica è implicita. Allora, questo è Fellini, tanti registi che io rispetto tanto, che ammiro tanto, che sono più ideologico. E io credo che è lo bello del cinema, che è tutto un oceano, come ha detto Chabrol alla domanda del Nouvel Vogue, la Vogue, The Wave, in italiano è onda, no? La nuova onda, ha detto non esiste l'onda, è solamente l'oceano. Grazie.
Ecco, e così appunto Alfonso Cuarón a un certo punto, quando dice vamos a parlare di politica, quel bla 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 che odio, perché un giornalista dell'Ansa gli aveva chiesto un commento su Trump e ha preferito sorvolare dicendo tanto è solo retorica, sono solite cose che diciamo, però ha ricordato che attraverso il cinema si può fare politica senza per forza fare dei comizi, però tutto sommato l'interesse sul suo commento su Trump c'è rimasto. Detto questo, questa è stata la premiazione del premio Fellini ad Alfonso Cuarón, quindi insomma si è portato a casa il rinoceronte d'oro, dorato, e il libro dei sogni di Federico Fellini, che è gigantesco, e no, quindi c'è stato questo momento in cui aveva questi due premi con questo libro gigante. Ira, ne approfitterei per dare un appuntamento per venerdì 12 dicembre alle 17.30 presso la biblioteca di Piazza Sicilia, perché verrà proiettato un docufilm, qua appunto si parla di un film politico che non c'entra però nulla con Alfonso Cuarón, di Tito Giliberto, e il titolo è L'era antifascista. È un documentario che parte insomma dal 1931 per arrivare poi al 2024, praticamente alla parata di Acca Larenza nel 2024. C'è un capitolo intero dedicato naturalmente alla strage di Piazza Fontana, con un'analisi di Miguel Gotor, e poi va avanti fino alla strage di Brescia quindi ricordo l'appuntamento è venerdì 12 dicembre alle 17.30, l'ingresso è libero, alla biblioteca in via Sacco, Biblioteca Sicilia, che si trova in via Sacco, vicinissima a Piazza Sicilia.
Grazie Barbara Sorrentini, a risentirci presto.
Ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao.
Veniamo allo spazio delle arti visive. Nicola Samorì, Classical Collapse, la mostra di Nicola Samorì nelle due sedi di Napoli e Milano, un dialogo tra arte contemporanea e maestri del passato. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Di un unico artista, ma in due sedi, a Milano alla Pinacoteca Ambrosiana e a Napoli, meglio, al Museo Real Bosco di Capodimonte. Sculture e dipinti di Nicola Samorì dialogano con le opere antiche, coi capolavori esposti nei due musei. Nicola Samorì, classe 77, nato a Forlì, vive e lavora a Bagno Cavallo, vicino a Ravenna. Pittore, scultore, mette in discussione nelle sue opere le forme derivate dalla storia della cultura occidentale, le forme classiche. Scortica la superficie della pittura, sconvolge le forme, come se l'opera nuova dovesse nascere dagli strappi, dalla scomposizione delle opere antiche. Nelle sale della Pinacoteca Ambrosiana incontriamo l'artista. Le sue sculture sono installate in un modo estremamente suggestivo, non solo in queste sale, ma anche nella cripta del Santo Sepolcro.
Che privilegio sul significato e sul lavoro delle opere. Queste sono sculture.
Sì, è un capitolo di sculture in marmo che è stato scelto appositamente per confrontarsi con uno scultore che costituisce una sorta di matrice, di linea guida della mia ricerca di scultore da sempre, che è custodito in Pinacoteca Ambrosiana, lo scultore rinascimentale Agostino Busti, detto il Bambaia.
Tre sculture.
Esattamente, sono tre marmi che portano la pietra a una sorta di limite possibile di resistenza del materiale, una condizione che è comune anche al lavoro del Bambaia, che svuota il marmo trasformandolo in una sorta di pelle di cartilagine. I miei tre marmi offrono all'osservatore proprio questa sensazione e condizione di essere una pietra al punto limite delle sue possibilità, facile a confondersi con un elemento vegetale piuttosto che con una cartilagine, con trasparenze che vengono ottenute solo sfinendo la pietra, portandola appunto ad essere velo.
Sì, è vero, il marmo diventa quasi sottile, delicato, come un velo È una donna questa, no?
Sì, è una sorta di simulazione di una Vergine Maria che sostiene fra le mani un sasso che è un naturale ciottolo di marmo di Carrara raccolto da un fiume di Carrara. Quindi elemento naturale e artificio che si confondono nella stessa opera.
Adesso attraversiamo la Pinacoteca. Com'è avere le proprie opere qui in mezzo a questi capolavori, a queste opere stupende?
Crea uno stato di agitazione continuo, ma è il tipo di agitazione che cerco da sempre. Questa è un'opera monumentale di 10 metri per 5, intitolata La Scala, creata appositamente per la Sala del Cartone di Raffaello.
Oh, sì.
È una sorta di risposta, ma anche di alterazione profonda del DNA dell'opera rinascimentale, perché c'è una perdita di equilibrio e una moltiplicazione dei gradini all'insegna della vertigine. In questa scala infinita si danno appuntamento una quantità innumerevole di figure che sembrano arrivare da secoli diversi della storia dell'arte, del cinema, della letteratura.
Sì, è come se fosse trasversale nel tempo.
Sì, esattamente. C'è un tentativo quasi impossibile di summa di immagini che costellano la nostra formazione visiva e ottica. Questo lavoro composta di gesso, terra, pigmenti e la luce è scavata attraverso sabbiatrice e getto d'acqua. Quello che vediamo come luce è la corrosione del supporto.
Questo è l'ultimo capitolo che
vediamo. Questo, esatto, è l'ultimo capitolo, anche proprio in ordine di tempo nel momento in cui ho pensato alla mostra, perché si è aggiunta solo alla fine questa parte. Rivisitando lo spazio più volte c'era una condizione colonnare di ritmo, di forma, di architettura che mi ha invogliato a trascinare in questo luogo alcune delle mie sculture lignee. Adesso capirà rapidamente il perché e come popolano questa selva di colonne.
Queste sono bellissime.
Sono sculture lignee scavate in tronchi, blocchi unici con corpi che flettono e curvano e sembrano ripetere i ritmi delle volte della chiesa del Santo Sepolcro.
E questi personaggi a chi sei ispirato?
Hanno degli echi che appartengono tanto alla religione cristiana quanto al mito. La prima immagine sembra calpestare una sfinge, una sorta di vendetta di Edipo. Segue una forma che potrebbe essere un Cristo alla colonna e un ultimo, una sorta di doppio Cristo che si spezza a metà, dove la crepa del legno sostituisce la piaga del corpo di Cristo.
Questa mostra di Nicola Samori vuole essere una riflessione sulla fragilità e sulla permanenza delle forme. L'artista destabilizza l'apparente immutabilità del classico. Insomma, apre altre prospettive alla nostra visione. La mostra si può visitare fino al 13 di gennaio nelle sale della Pinacoteca Ambrosiana.
Don't wait to break, to push back on the pain. Let it know you're not easy prey. A word, a glance, marbles in your hand. Roll them round and let go when you say that it ain't over. Flawless by design. Through all these fractures, our love has broken time. We stand before a garden full of life, and all that's done, all that's left behind. A breath, a pulse, a shelter in the hush. Sudden rain that splinters then combines. It ain't over. We ain't flawless by design. Through all these fractures, our love has broken. Don't wait. break. Don't wait to break. It ain't over. Perfect by design, all these fractures, and our love was broken time.
E questo era Tom Smith con Broken Time. Siamo arrivati, a proposito di Time, al momento della pubblicità. Torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Eccoci, siamo alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di quest'oggi, e diamo fra pochissimo il benvenuto a una nostra cara amica prima di tutto, perché parliamo dello sciopero delle bambine, l'eroicomica impresa del 1902, il nuovo spettacolo della compagnia PEM, una compagnia di cui abbiamo già avuto PEM Habitat Teatrali, è la definizione completa, di cui abbiamo già avuto occasione di parlare, poi insomma capirete. Siamo nel giugno del 1902, a Milano in centro passa un corteo di giovanissime apprendiste sarte, le cosiddette piscinine. Molte di voi forse conoscono questa espressione, che indicava proprio queste bambine, ragazzine sottopagate, sfruttate, maltrattate, quasi sempre, anzi sempre, provenienti da famiglie poco abbienti oppure proprio abbandonate, che organizzano uno sciopero a cui aderiscono in centinaia e per 5 giorni fermano l'industria della moda di Milano. Vanno alla Camera del Lavoro, la loro protesta attira l'attenzione anche della stampa e anche di molti attivisti e intellettuali come Anna Kulishoff. A chi racconta questa storia in questo spettacolo, che è in scena al Teatro della Cooperativa e che ha debuttato ieri, Due personaggi e due interpretati da due attrici che conosciamo bene. Chi sono questi due personaggi? Lo chiediamo a Rita Pelusio, che oltre a essere cointerprete insieme a Rossana Mola, lo spettacolo porta la firma per la regia di Enrico Messina, è anche coautrice insieme a Domenico Ferrari ed Enrico Messina della drammaturgia. Buongiorno Rita, ciao!
Ciao Ira, buongiorno!
Non sforzare la voce, mi raccomando, perché Rita ieri eroicamente ha debuttato con una laringite, una cosa, cioè il terrore di qualunque attore o attrice.
Esatto, esatto.
Quindi parla, come dire, centellina le parole e noi capiremo.
Parlo piano.
Chi sono i due personaggi che raccontano la storia?
Allora, i due personaggi che raccontano la storia sono due piccioni. Perché nel raccontare questa storia volevamo usare un po' il genere, lo stile di una favola per adulti, uno stile al quale noi ci stiamo un po' affezionando anche rispetto ad altri spettacoli, e quindi volevamo due personaggi immaginifici ovviamente, e abbiamo riflettuto e abbiamo detto certo i piccioni, perché sono quelli che da sempre abitano le piazze e sono anche quelli che si accontentano delle briciole, no? Infatti durante lo spettacolo noi c'è sempre un po' questa parola, sì, briciola, che prende vari poi significati, no? A seconda del momento, e quindi sono due piccioni che parlano e rappresentano un po' noi, la nostra ignavia, il nostro non muoverci, il nostro stare comodi sui nostri cornicioni, mentre invece sotto sta avvenendo una vera rivoluzione fatta da esseri minuscoli, perché queste bambine, la più grande ha 13 anni e la più piccola ne ha 6, così almeno c'è scritto nei documenti che abbiamo trovato all'Unione Femminile.
Infatti, magari nell'ultima parte della nostra conversazione diremo della lunga ricerca che avete fatto, anche dei testi a cui avete fatto riferimento. Questi piccioni però, che voi interpretate attingendo insomma alla vostra lunga esperienza anche di teatro fisico, no? E di clownerie, insomma, perché li imitate in tutte le movenze e anche insomma avete i vostri appoggi, e c'è tutta una serie di considerazioni sulla vita da piccione che sono estensibili anche al genere umano. Soprattutto questi piccioni giocano a dei giochi amaramente esilaranti, mi viene da dire, che sono quelli del qualunquismo sostanzialmente, cioè sì, di chi appunto non interviene mai ma si lamenta, sì, sempre, no?
Eh sì, tipo giochiamo, magari cambia qualcosa, uno dice magari cambia qualcosa, l'altro dice conta, ci contiamo e il gioco finisce. Sì, sono tutti piccoli giochi che davvero un po' sono i nostri luoghi comuni, no? Ma che comunque abbiamo ritrovato, perché c'è anche quest'anno, quest'anno c'è stato un risveglio delle piazze, no? Ma dura veramente pochissimo, poi dopo si ritorna, cioè non abbiamo una continuità di lotta, una determinazione, no? E quindi questi piccioni sono così, si accendono per un attimo, battono le piume e poi subito dopo si rispengono dal cornicione, comodi.
Infatti, e guardando insomma dalla loro dalla loro fragilità di piccioni, dalla loro magari anche ignavia, che poi è quella degli esseri umani, ma però sono molto simpatici, devo dire, con tutti i loro difetti, vedono insomma questi 5 giorni che sono davvero memorabili nella storia delle lotte dei lavoratori, in questo caso delle lavoratrici, perché le bambine sono riuscite in qualcosa che a molti altri non era riuscito, fare uno sciopero che veramente modificasse almeno in parte le loro condizioni di lavoro, no?
Sì, perché loro in 5 giorni a parte aumentano a dismisura, perché i primi articoli del primo giorno del 23 giugno riportavano 50 più o meno piscinine, per arrivare poi al 27 giugno con 500 piscinine, quindi e non è che c'erano appunto i social, uno dice come hanno fatto, tutto un passaparola, questi laccetti rossi con i quali loro si riconoscevano, ed è bello leggere anche negli articoli di giornale che abbiamo trovato appunto, che loro, fa anche molto ridere, se vedevano delle cromire, cioè delle piscinine che non scioperavano, ma loro arrivavano anche alle mani, cioè erano bambine molto vivaci, no? C'è un articolo dove dite che una piscinina si toglie gli zoccoli e li tira in testa ad un'altra, cioè erano anche, noi non ce le dobbiamo.
Quindi il tiro
immaginare.
Degli zoccoli nasce allora, non negli anni 70 come pensavamo.
Non è che sono proprio creature angeliche, no? Sono molto scalmanate, determinate, ma la cosa più bella che si legge è la loro gioia. Cioè tutti, infatti l'eroicomica impresa non è un termine che abbiamo dato noi, è proprio un termine con cui è stata definita questa lotta dai giornalisti, i pochi ovviamente che le sostenevano, perché all'inizio sono state molto denigrate, insomma. E poi sono bambine che venivano, questo va sempre ricordato, comunque anche punite, no? Per quello che stavano facendo in quei giorni, cioè alcune potevano essere picchiate, o, a parte che venivano perennemente abusate, malmenate, cioè proprio trattate come degli animali. E loro però ce la fanno senza perdere questo entusiasmo, perché c'è un articolo bello che dice che nella camera del lavoro loro addirittura con Scaramuccia, io poi mi immagino la scena, Scaramuccia che urla, e queste giocano alla cavallina.
Certo.
Cioè, durante lo sciopero, cioè fa ridere, sono buffe.
Benissimo, allora io so che avete appunto, come tu stessa hai accennato, ricercato molto negli archivi dell'Unione Femminile Nazionale, della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, dove appunto lo sciopero si svolse, l'archivio del lavoro, trovando insomma un vero e proprio tesoro di informazioni e testimonianze. Aggiungo che alla fine di ogni spettacolo, come è accaduto ieri sera con la presenza di Tiziana Ferrario, ci sarà un momento di conversazione con il pubblico, con tutta una serie, tra l'altro, di testimonianze, riferimenti, considerazioni, no?
Sì, perché abbiamo voluto in qualche modo anche rendere omaggio, perlomeno continuare a fare un ponte con altre donne che hanno parlato di questo argomento, per cui per esempio stasera ci sarà Eleonora Delrico che ha scritto Donne senza corsetti, che è il libro sulla storia di Rosa Genoni, che è l'unica sarta. È nata come sì. Piscinina a Milano e poi è diventata una stilista, ha fondato lei poi alla fine il famoso Made in Italy, anche se questa cosa si dice quasi mai, e lei è stata piscinina e durante la lotta è l'unica che è scesa in piazza con le piscinine. Eleonora Delrico ha scritto un libro molto bello, quindi abbiamo voluto invitare lei con Martina Bettinelli, che ha fatto poi un progetto sociale sulla disabilità. Riferito a questo libro. Poi ci sarà Diana De Marchi, Fiorella Imprenti, che ha scritto Operaie e Socialismo, che ci è stato utile anche questo nella ricerca. Marta Fana, un grande nome dei diritti del lavoro, e poi Serena Dandini e Sara Poma, che anche loro hanno scritto un podcast nel quale viene citata questa grande piccola rivoluzione. Sì. Sì.
Allora, lo sciopero delle bambine, Rita Pelusio, Rossana Mola al Teatro della Cooperativa fino al 14 di dicembre. Basta, non ti faccio parlare più, tieni la voce per le repliche. Un abbraccio a Rita Pelusio, come
un
sempre.
Un abbraccio grande, Ira, grazie.
Ciao, 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 a presto.
Ciao, ciao,
a presto.
Ciao.
E allora noi, dopo lo sciopero delle bambine, il Teatro della Cooperativa, noi rimaniamo a teatro, ma con il musical. Ma quale? E questa è una delle, come dire, dei refrain di questo musical che arriva a Milano, The Book of Mormon. Ormai sono molti anni che è fisso a Broadway e fin qui niente di strano, la tradizione del grande musical americano certamente attraversa il mondo. Ma The Book of Mormon è una storia del tutto scorretta, provocatoria, talvolta addirittura blasfema, scritta dagli autori di South Park, Trey Parker e Matt Stone insieme a Robert Lopez, che ha vinto tanti Grammy per le musiche di diversi film, serie musicali. Insomma, è un musical che rompe completamente gli schemi, ma utilizza gli skills, le capacità, le competenze altissime del mondo del musical americano. E allora noi vi facciamo ascoltare alcune delle risposte che Adam Bailey e Sam Glenn hanno dato. Sono i due interpreti principali, che sono appunto due giovani mormoni che vengono spediti perché abbastanza incapaci di fare proselitismo. Ci sono stati anche da noi per lungo tempo gli evangelisti mormoni con la valigetta, tutti vestiti con la cravatta, la camicia bianca, i pantaloni blu, forse ve li ricorderete. Adesso è un po' che non li vediamo, ma insomma ci sono e vengono spediti in un paese in Africa dove la situazione certamente non è particolarmente felice. Sentiamo che cosa hanno risposto alla prima domanda. Qual è la sfida più grande nel portare il personaggio sul palco?
I think the hardest challenge is that in a long running show you have to kind of keep it fresh every day. So although we do the same show 8 times a week every week, and we're on this tour for what, 16 months?
Uh-huh. Yeah.
So it's a really long time to kind of be doing the same thing, but luckily the material's great, so we can kind of always find kind of the truth and the heart and the honesty through it, and also it's hilarious.
Yeah.
So with the audience reaction from that, the audience always like laughing, clapping, screaming, cheering, so that kind of lifts us through.
Yeah, sure.
But yeah, I mean, and also the accents, I mean, we do a lot of training as actors, and that's kind of the easiest part.
yeah, for sure. I think what a big challenge is with this kind of work and this level of like satirical comedy is the audience is unique every night. Although the laughs land each night, you've got to sort of tune in with what that group of people are giving you that night. Mm-hmm. And it's not a set formula of, this is a guaranteed ABC sort of laugh. You've got to sort of, I think it's a relationship and it's an exchange of energy between you and the people in the audience that night. And I think that's a real challenge to go, oh, this audience might need a bit of this tonight or they need a bit of that tonight. And I think that's really nice to tune in with that each night. It feels like...
Allora, insomma, la cosa difficile, come per tutti i performer che sono sempre in tournée e che per mesi e mesi e mesi tutte le sere si esibiscono in piazze sempre diverse, rispondono Adam Bailey e Sam Glenn, ovviamente il problema è mantenere tutto sempre fresco, sempre crepitante, però il vantaggio è che è scritto benissimo, che fa veramente molto molto ridere anche noi che lo interpretiamo, che il pubblico ci sostiene moltissimo in tanti modi diversi, dalle risate agli applausi a scena aperta, i commenti e tutto il resto, e in più, a seconda della piazza, il pubblico reagisce in modi diversi alle nostre provocazioni in scena, e quindi ormai si crea davvero una relazione particolare, diversa con ogni pubblico. Questo pubblico magari ha bisogno di qualcosa in più in questa direzione, un altro pubblico invece apprezza di più un altro tipo di cose, insomma è sempre un riaggiustarsi in base a chi abbiamo di fronte. Ridete mai sul palco, gli è stato chiesto, cioè vi capita di pensare alla battuta che sta per arrivare o ridere fra voi?
It's funny because with the script is hilarious, but with it being a comedy, we have to believe everything we're saying.
Absolutely, yeah.
We can't kind of play the laugh of it, we can't play the comedy. We have to really believe in all the things we're saying. We believe in God and we believe in this mission and we believe that we're going to bring all this change. And that's kind of where the comedy lies, is that they're so honest about their belief. And I think the way we do laugh on stage is at each other though, as people. We're pretty good at making each other laugh. But yeah, it's not usually script stuff.
No. I think what Matt and Trey have done so well with the script and with this concept is none of us believe that we're in a comedy, and that's what makes it a comedy, right? Yeah. It's the sincerity, it's the honesty. These Mormons are out there all over the world spreading the word of God and their mission. And what's so beautiful about their work is we just push it to its extremities of what those boys are doing all over on their missions. But we get told all the time with directors in rehearsals, from the team, from Matt, right, all of those people, that you have to believe that you're not in a comedy. And that's what makes this the comedy. And I think that's really where all the laughs are. Yeah.
So that's
It's in the honesty. Yeah,
yeah,
I think so, yeah. Mm-hmm. And the script is...
Allora, è divertente, hanno risposto Adam e Sam, perché il copione è esilarante, ma essendo una commedia dobbiamo semplicemente credere a tutto quello che stiamo dicendo. Non possiamo giocare sulla risata, sulla comicità, dobbiamo credere a tutto quello che diciamo. Crediamo in Dio, crediamo in questa missione, crediamo di poter portare il cambiamento, ed è lì che sta la comicità. Sono così sinceri questi personaggi nella loro fede, e penso che il modo in cui ridiamo sul palco sia tra di noi come persone. Siamo bravi a farci ridere a vicenda, sì, ma di solito non è il copione a farci ridere. No, dice Sam, penso che ciò che Matt e Trey abbiano fatto così bene scrivendo questo copione e con questo concept è che nessuno di noi crede davvero di essere in una commedia. È questo che la rende comica, la sincerità. Questi mormoni sono in giro per il mondo a diffondere la parola di Dio nelle loro missioni, e ciò che è così bello nel loro lavoro è che noi portiamo tutto questo alle sue estreme conseguenze. Ma ci viene sempre detto dai registi durante le prove, dal team, da Matt, da Trey, da tutti quanti, che dobbiamo credere di non essere in una commedia. È questo che rende lo spettacolo comico, e penso che sia lì che si trovano tutte le risate, proprio nell'onestà. Un'ultima domanda ai due interpreti principali di The Book of Mormon, che debutta quest'oggi al Teatro Cimboldi e ci resta per parecchie repliche fino al 21 dicembre. Come vi allenate? E allora sentiamo come ci si prepara, perché è anche un tour de force fisico, essendo un musical.
Yeah, try. You've got to kind of keep fit, eat well, keep your vitamins up, a lot of water,
so much water,
God, we're just sick of drinking water. Liters.
Bisogna mantenersi in forma, mangiare bene, prendere vitamine, bere tantissima acqua, litri e litri. Nei giorni col doppio spettacolo ci mandiamo messaggi con foto di noi che beviamo acqua, è surreale. E poi bisogna fare esercizi vocali per tutta la giornata. Nei giorni con un solo spettacolo comincio a scaldarmi verso l'una del pomeriggio. Nei giorni con due spettacoli inizio alle 11 e sono tipi diversi di esercizi vocali. Abbiamo, dopo questa intervista, abbiamo una lezione di canto, il supervisore musicale che ci segue per darci indicazioni. Bisogna mantenersi costantemente a un livello tale da fare lo spettacolo sempre allo stesso modo ogni sera e mantenere il livello alto di performance. Sembra una frase fatta, ma bisogna trattarti un po' come un artista. Sì, assolutamente, siamo uno dei musical più grandi del mondo in questo momento, no? Questo comporta una grande responsabilità. Credo che siamo al punto più alto della nostra carriera. Ho sognato questo ruolo fin da quando ero bambino, quindi penso che tutto questo comporti anche una bella responsabilità. Bisogna rendergli giustizia alla scrittura, alla musica, e poi siamo in tournée, il che porta con sé le sue sfide. Un teatro diverso ogni 5-6 settimane, alloggi diversi e tutto il resto. Quindi lo amiamo. È difficile, ma lo amiamo.
We love it. It's hard, but we love it.
Yeah, absolutely.
Così i due interpreti principali di The Book of Mormon, debutto questa sera al Teatro degli Arcimboldi, è veramente un musical molto particolare. Chi vi parla, la sottoscritta, l'ha visto tanti anni fa, nell'anno del suo debutto a New York, allo Eugene O'Neill Theater, e mi ricordo che sono rimasta veramente colpita dalla scrittura, da tutto il resto, ma capirete da soli se andrete a vederlo. Noi fra poco invece parliamo di Vivaldi.
Listen, the sweet things that you say. Listen, the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I'll sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too. Just for you, just for you. But although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face, blue light and love and a warm embrace. Just for you I would swim across a thousand seas, just to spend a day and night in your good company. Just for you I would learn to sing life's evening song, and just for you I'd dance my rain dance all night long. Just for you, just for you, just for you, just for you. Well, it's in the sweet things that you say, it's in the sweet things that you do, and I happen to know I'm in the place do some sweet things just for you.
Ecco, l'ultimo argomento della puntata di quest'oggi, ci tenevamo molto, riguarda un concerto che si terrà sabato prossimo. Andiamo immediatamente alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, perché il concerto riguarda un straordinario compositore, uno dei più importanti di tutta la storia della musica italiana e mondiale, Vivaldi. Alla biblioteca, tra l'altro, sono custoditi importanti archivi. Noi ne parliamo con la direttrice della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Marzia Pontone. Buongiorno e benvenuta, grazie.
Buongiorno, grazie per l'invito. Eccoci.
Allora, il concerto quando sarà e che concerto sarà?
Allora, sabato prossimo pomeriggio alle 4 presso l'Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino avremo l'opportunità di ascoltare un percorso musicale molto variegato che avrà all'interno una serie di artisti richiamati appunto da Mozart a Corelli a James Moore, ma anche naturalmente Antonio Vivaldi, perché il nostro istituto, la nostra biblioteca, conserva la quasi totalità delle composizioni autografe di Vivaldi che esistono al mondo, e i giovani allievi, le giovani allieve del liceo Cavour di Torino realizzeranno anche, eseguiranno alcuni dei suoi, delle sue composizioni, alcune delle sue composizioni che in parte le persone che verranno al concerto avranno anche l'opportunità di vedere nell'originale autografo esposto in teca a margine del concerto del pomeriggio. In particolare un concerto in sol minore per due violoncelli, archi e basso continuo, che fu un pezzo appunto composto verosimilmente intorno al 1720 da Antonio Vivaldi, di cui esporremo l'autografo e che i giovani del liceo Cavour eseguiranno per il nostro pubblico. Ma non soltanto, perché in questa occasione avremo anche, visto che è un concerto di Natale, siamo contenti di dedicarlo alla città, avremo anche in esposizione alcune incisioni a soggetto natalizio con nomi che vanno da Dürer a Rembrandt a Guido Reni, e siamo particolarmente contenti con questo evento di restituire alla città, e non soltanto alla città, a tutto il territorio, l'Auditorium Vivaldi, che è stato chiuso per diversi anni e che con questa occasione concertistica torna alla sua vocazione, che è quella quella di permettere anche ai giovani e alle più giovani generazioni del nostro territorio di cimentarsi
bene
in interpretazioni del nostro patrimonio culturale. Grazie.
Allora, noi ringraziamo molto Marzia Pontone, è stata concisa ma precisissima. Invitiamo tutti quanti a scoprire allora di nuovo l'Auditorium Vivaldi e anche tutto quello che verrà esposto in occasione del concerto di sabato 13 dicembre alle 16 alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in piazza Carlo Alberto 5A a Torino per l'appunto. Sul sito trovate tutto il dettaglio del programma del concerto e anche tutto ciò che la biblioteca custodisce. Grazie alla sua direttrice, buon lavoro e buon concerto, a risentirci.
Grazie a voi, grazie.
A presto. E allora, dopo essere stati anche a Torino, noi passiamo la linea alle notizie. Torniamo domani e ricordatevi che da venerdì parte la nostra grande diretta per l'inaugurazione, che culminerà con l'inaugurazione della nostra mostra alla Fabbrica del Vapore e con tutte le staffette. Un saluto da Ira Rubini.